Benvenuto su Full Gas, il podcast che fonde la storia e l'attualità della Formula 1. Conducono in studio Fabrizio Monaco e Carolina Tedeschi.
Io sono una persona che vivo di emozione, tanta emozione, anche se ci sono delle volte che non dimostro, perché non voglio dimostrare, riesco a guardare dentro di me. Però nella mia personalità, nel mio carattere, devo avere tanta emozione per mantenermi motivato nel mio, non soltanto nella mia professione, però nella mia vita.
Allora, nona puntata di Full Gas, nona puntata. Buongiorno a tutti, ben trovati. Siamo di nuovo qua a parlare di Formula 1, di automobilismo in generale. Anche oggi abbiamo una puntata ricca e, come al solito, abbiamo fatto una modifica alla struttura del podcast che scoprirete tra poco. Prima di tutto, come si svolge questa puntata? Abbiamo le solite, chiamiamole così, tre parti con le interviste. Oggi abbiamo due ospiti, due piloti decisamente importanti nel panorama italiano. Avremo Sergio Campana e Francesco Castellacci. La seconda parte con Carolina, che ci parlerà di novità in ambito Formula 1. La terza parte con Paolo Senni, che novità, due novità anzi, oggi non sarà inregistrato, ma anzi è qua con noi. Buongiorno Paolo.
Ciao a tutti, buongiorno.
Ben trovato. Allora, prima di iniziare vi ricordo che questo podcast lo trovate su un po' tutte le piattaforme, a partire da Spreaker, Spotify, iTunes, Google Podcast, siamo un po' dappertutto, anche su tutti i dispositivi Amazon Echo, basta cercare Full Gas e ci trovate. Allora, io comincerei subito a parlare di quello che è successo domenica durante il Gran Premio, perché di cose se ne sono viste, no Paolo?
Effettivamente c'è stato parecchio da dire,
sì.
Ci sarà parecchio da dire.
Sì, soprattutto perché si sono viste cose interessanti, a partire dal figurone di Russell, fatto un garone.
Ah beh, eccezionale, devo dire, veramente uno dei migliori piloti giovani che ho visto praticamente da sempre.
Senti, ma se tu fossi Bottas cosa penseresti in questo momento?
Già mi starei cercando una baita sul lago e praticamente già starei decidendo cosa fare dopo.
Sì, perché comunque insomma in più di un'occasione il sorpasso è quello dopo tutto il macello dei pit stop. Ok, Bottas era su altre gomme, quelle sbagliate, dure, utili, usate, però l'ha passato in una maniera, no, abbastanza clamorosa.
No, eccezionale, veramente è stato bravissimo, bravissimo veramente.
E prima vittoria per Perez. Io personalmente sono contentissimo, perché trovo che negli ultimi anni sia cresciuto parecchio. Me lo ricordo come un pilota abbastanza impulsivo, invece ha dimostrato grossa maturità, soprattutto dopo il botto iniziale con Leclerc, che ha rischiato di metterlo di fatto fuori gioco.
Sì. No, effettivamente lì c'è stato forse l'esagerazione vera di Leclerc. Diciamo, si potrebbe anche pensare che sia stata una stretta di Perez, ma in realtà era il bombing di Leclerc che poi ha fatto tutto praticamente.
Sì, no, ma poi lo sentiranno anche gli ascoltatori con le interviste. Ne ho parlato un po' con i piloti che ho intervistato e la sensazione che c'è è quella che probabilmente ha pensato: ok, tanto la macchina non va, non ho nulla da perdere, o la va o la spacca, faccio il sorpassone oppure vado fuori. Però immagina se si stesse giocando il mondiale, voglio dire, sarebbe un bel problema agire poi in quel modo.
Beh sì, sono diciamo delle inesattezze che poi si pagano care, in determinati punti non è così che si sorpassa, sì
no,
effettivamente. È un errore di gioventù, probabilmente. Però
ma ne sta facendo un po' troppi.
Sì, è vero. Ultimamente si è lasciato prendere un po' la mano. Probabilmente ha perso un po' di freddezza.
sì, vedremo se è vero quello che dicono, che il motore dell'anno prossimo sarà degno del nome Ferrari, e speriamo lo sia anche il telaio.
Speriamo.
Magari ci sarà un pochino più attento, no?
Sì, dovrebbe, anche perché non è più tanto perdonabile poi in seguito.
E no, anche perché per diventare campione del mondo ci vogliono una serie di qualità, non solo di guida, ma anche forse soprattutto mentali, che Leclerc ha sicuramente. Ma sì, in questo momento non si sono un po' assopite.
Sì. Evidentemente anche la situazione interna non è delle più rosee, probabilmente.
Ma il Gran Premio di Leclerc, di Vettel invece, come lo giudichi?
Ma diciamo che ormai Vettel ha tirato i remi in barca, come suol dirsi, per cui lo vedo abbastanza rassegnato a quello che è il fine campionato, anche se praticamente manca una gara sola, per cui ormai si è lasciato andare. Ho visto, tra l'altro, ho notato delle fasce verdi sul casco. Ah. Quindi probabilmente già
è in ottica,
ma si sta preparando.
Lo è già da un po' in quell'ottica.
Sì.
Però vuol dire quattro volte campione del mondo che non si concentra in maniera appropriata sulla macchina che ha sotto.
Sì. Effettivamente non è proprio il massimo.
No, ma voglio dire, va bene tutto quanto, però proprio perché sei un quattro volte campione del mondo, gli stimoli li devi trovare.
Sì,
almeno
è vero.
Io la penso così.
È vero.
Va bene, allora, io direi di proseguire. Come detto, ci sono due interviste.
Bene,
abbiamo Sergio Campana, che è un pilota niente male, è veramente uno di quelli che ha il piedino pesante. Quest'anno ha avuto una stagione un po' sfortunata in European Le Mans Series, però protagonista in passato di diverse battaglie. Tra l'altro vi consiglio di andare a cercare su YouTube un video, fate una ricerca per Campana Marrakesh.
Ah,
il primo che esce è un video di Sergio, una battaglia epica che ha avuto in pista, e secondo me per definire il motorsport a livello di spettacolo, a livello di emozioni, bisognerebbe mettere quel video sull'enciclopedia del motorsport.
Sì, è vero.
Fantastico, andatelo a cercare perché ne vale assolutamente la pena. Allora, io a questo punto vi lascio con Sergio Campana, ci ritroviamo dopo per i commenti e poi per la seconda intervista. Amici di Full Gas, anche oggi abbiamo un ospite d'eccezione, un pilota professionista, e oggi con noi c'è Sergio Campana. Ciao Sergio, benvenuto.
Ciao a tutti quanti.
Allora Sergio, io ti presento brevemente ai nostri ascoltatori. Tu inizi sul kart nel 2003, correggimi se dico qualcosa di non esatto, dal 2003 al 2007 sì, in kart, poi sei approdato in Formula Renault, quinto nel 2008, nel 2009 passi in Formula 3, dove al primo anno finisci quarto in campionato, campione poi in Formula 3 sempre nel 2011, e quell'anno ti sei guadagnato il diritto ad effettuare un test su una Ferrari F60, che deve essere stata un'esperienza incredibile, e dopodiché passi in GT con un'esperienza decisamente interessante. Quest'anno tra l'altro sei stato impegnato in European Le Mans Series.
Aspetta, prima sì? sono passato sempre il monoposto, corso in AutoGP, sono arrivato, ho fatto due stagioni, sono arrivato terzo il campionato AutoGP World Series, poi
sì,
ho fatto anche il GP2.
Ah ok,
e
GP2.
Poi dopo sono passato nelle ruote coperte, dopo con la Lamborghini Super Trofeo nel 2015, sempre
sì,
col team con cui avevo corso in GP2,
sì,
per un progetto in cui aveva fatto, come dire, un'idea di passare le ruote GT appoggiandosi a un marchio prestigioso. Poi dopo io sono stato un po' nell'ambito Lamborghini per qualche anno,
uh-huh,
e poi adesso sto facendo la Le Mans Series, ho fatto per due anni di fila la Le Mans Series in LMP2.
Ok. Tra l'altro questo weekend sei stato impegnato nell'Ultimate Cup Series a Paul Ricard.
Sì,
un'endurance,
con quella più piccola, con l'LMP3, che è sempre del team per cui ho corso in questi due anni, che il mio compagno di squadra è un ragazzo, un mio amico che ha debuttato nelle corse, si chiama Francesco Tollo. Uh-huh. E allora era una gara, diciamo, intelligente da fare, perché alle Castellette è una pista molto importante.
Sì.
Fai una gara endurance in un contesto un pochino più soft, dove però comunque hai lo stesso identico approccio praticamente anche di contesti più importanti che si svolgono sempre sullo stesso tracciato.
Certo, la gara purtroppo non è andata nel migliore dei modi, ho letto che avete avuto problemi tecnici e non avete
concluso. È stato un testa coda, poi dopo la macchina ha avuto un po' dei problemi che si sono un po' innescati e dopo io non so neanche salito in gara, purtroppo non ho fatto neanche un giro, quindi sono stato un po' spettatore, basta, ho fatto solo le libere e le qualifiche, basta.
Le qualifiche poi erano andate non malissimo, perché poi partivate quinti, se non sbaglio.
Partivamo quinti, che prendevano la media dei giri veloci miei e suoi, i suoi due giri e il mio uno solo. Uh-huh. E partivamo quinti, insomma, diciamo che c'erano le premesse, prima del ritiro diciamo eravamo sesti, mi sembra. Uh-huh. E c'erano le premesse comunque per disputare una bella gara.
Sì.
Poi sono state condizioni anche un po' difficili, perché il venerdì è piovuto, sabato mattina la pista era asciutta, ma pensate, abbiamo fatto le qualifiche con le rain, perché l'umidità rendeva la pista viscida, e con le slick, anche se non c'era acqua, non riuscivo a usarle, quindi una situazione un po' strana, non l'avevo mai trovata da quanto corro, perché c'era proprio freddo e purtroppo il meteo non è stato dei migliori, però comunque la gara dopo si è disputata con le slick, è andato tutto per gli altri tutto bene, per noi bene fino a un certo punto.
Sì, infatti ti ho seguito e purtroppo ho visto che insomma poteva andare meglio, mettiamola così.
Purtroppo quest'anno è la seconda volta che vado alle Castellet, su tre gare che ho fatto alle Castellet, dove guardo e poi non salgo in macchina perché ci fermiamo per prima. Il mondo dell'endurance purtroppo ha questo risvolto un po', può essere bello quando va tutto bene, un po' più brutto quando le cose non vanno come
chiaro. Senti, si è fatto un gran parlare, ne abbiamo parlato anche nelle puntate precedenti del nostro podcast, sia con Emanuele Pirro che con altri, della formula. Cosa ci vorrebbe per riportare i grandi costruttori nel mondo GT? L'anno prossimo le MP1 spariranno, ci saranno le Hypercar, e Emanuele Pirro ci diceva che secondo lui non sono nemmeno destinate a durare molto le Hypercar, perché è un progetto che, per come è stato concepito, è destinato a sparire, secondo lui. Tu cosa faresti per riportare i grandi costruttori in ambito GT?
Guarda, a volte io da prima cosa che sono appassionato e non capisco certe scelte che vengono effettuate nel mondo del motorsport, nel senso che guardo i nostri cugini, diciamo, motociclisti e vedo che hanno una filiera di categorie che è molto più snella, più semplice, più immediata. E anche il mondo endurance, io corro nell'LMP2 da 2 anni, ma i miei amici che mi conoscono, per imparare a capire bene che macchina è l'LMP2, fanno fatica, nel senso che anche il nome non aiuta tanto.
Certo.
Il mondo endurance purtroppo è pubblicizzato in modo un pochino superficiale, e questo non aiuta. In più, la cosa che non aiuta è che ci sono dei cambi regolamentari un pochino fatti troppo spesso e anche un po' sotto forma di confusione, dove in America c'è un tipo di categoria, in Asia un altro, in Europa un altro ancora. Quindi tutto questo non aiuta a fare chiarezza. Infatti ti trovi alla fine in Bahrain di LMP1 ce n'erano due.
Sì.
E uno che si prova ad appassionare un campionato dove in una categoria partecipano due macchine, per tanta passione che tu possa avere, perde l'interesse, perché chiaro, che gara c'è fra due macchine? Quindi secondo me la prima cosa da fare sarebbe un pochino abbassare il numero di categorie, diminuire un po' i podi, non avere 50 categorie tra Pro AM, AM, Mica AM. Cioè, ci sono un po', come dire, questa esigenza di voler premiare tutti a tutti i costi, dividere uno schieramento in 50 categorie, voler esserci 4-5 vincitori magari che corrono con la stessa macchina o simile macchina, che secondo me fanno altro che creare confusione, quindi non aiutano, e in più continuano a cambiare questi regolamenti che non... L'LMP2 penso che oggi sia uno dei migliori rapporti qualità-prezzo, nel senso che è una macchina bella performante, bella da guidare, bella da vedere. Se la guardi a bordo pista, io che ci corro mi stupisco di quanto sia performante guardandola da fuori, no? L'LMP1 è ancora più bella, però è diventata, come dire, inaccessibile, perché purtroppo i costruttori hanno negli ultimi anni hanno potuto investire delle cifre che dopo diventano controproducenti anche per loro stessi, perché non sono neanche in grado di poter sostenere a lungo termine. Quindi la formula è forse tentare di ridurre i costi con parti standard, con magari dei costruttori a monte che possono fornire le macchine ai team, come avviene nell'MP2, però anche quella ipercar io la vedo molto male, perché già parte una macchina che va piano, perché con i regolamenti che ci saranno non sarà performante. L'LMP2 il prossimo anno la strozzeranno, le toglieranno 70 cavalli, le toglieranno le gomme libere, diventeranno delle gomme più lente, cioè se questa è la premessa parte già molto male. Quindi poi ci sono anche categorie, detta come va detta, tipo non so, Formula E, dove se la metti in un circuito vero,
sì, certo,
quella prende 30 secondi da una macchina normale, e invece si gioca un po' nel voler sempre rendere lo spettatore ignorante per dargli l'idea che una cosa sia veloce quando in realtà non lo è.
No, ma infatti poi la Formula
anche questa,
E...
Vabbè, e anche questo insieme di cose alla fine, a lungo andare, quando tu la persona cerchi di appassionarla, nel momento in cui si appassiona e capisce, dopo si allontana.
Certo.
E allora, invece io vedo nelle moto certi problemi non se li fanno, hanno cose un po' più semplici e la gente è appassionata e segue, perché è, come dire, è più facile.
Chiaro.
Categorie, c'è, cioè, l'italiano, l'europeo, il mondiale, punto, basta. Non è che c'è chi fa le gare enduro, chi no, ma le moto sono quelle. Poi puoi aumentare un po' la cilindrata, in base all'aumento della cilindrata capisci quella che è più forte. È un concetto, diciamo, molto molto semplice. In macchina purtroppo non è così, quindi
no è chiarissimo. Diciamo che la semplificazione potrebbe essere un po' la chiave di tutto, anche per poi ridurre i costi, perché poi quello che viene fatto in termini di riduzione costi non solo non li riduce, ma va ulteriormente a complicare una situazione che è già complicata, e poi questo ha le conseguenze che
A volte hai il paradosso che certi monomarca a volte diventano più avvincenti e più interessanti delle categorie libere, proprio perché questi insiemi di regole si caricano talmente tanto che diventa un minestrone di cose che il campionato italiano, non è per essere critico, ma ci sono quante macchine, 20, fanno 4 podi, cioè, o 5 mi sembra, come fa uno ad appassionarsi a una roba che vanno a podio tutti quanti praticamente, togliono 2 o 3 che si fermano. Toglie una volta, io quando su internet vedo i video del campionato italiano super turismo, ma mi sembra un mondo completamente diverso. Ti appassiona vedere anche una roba vecchia, perché capisci quanto fosse bello e difficile. Oggi fai un po' più fatica a percepire qualche emozione, vedi tutto un pochino più certo, studiato e più di marketing. Vengono tutti, sono tutti bravi, tutti belli, ma
No, è chiarissimo. E diciamo che sono questioni che nel momento in cui l'appassionato comincia ad approfondire vengono un po'. Risaltano all'occhio, perché poi diventano evidenti. E, senti, invece, tu hai avuto modo di vedere il Gran Premio di domenica, il GP di Sakhir?
Sì, l'ho visto ieri.
Tra l'altro, cosa pensi di quella pista, la pista esterna di Sakhir? Che ho sentito un po' di opinioni.
Ma il layout corto, diciamo, alla fine è stata una cosa un po' più semplice, facevano un po' più di giri perché ovviamente giravano in meno di un minuto, però non è stata una cosa che ha tolto spettacolo il fatto di avere una pista un po' più semplice, e forse anche questo dovrebbe essere uno spunto, dove invece certi autodromi oggi sembra che debbano diventare un insieme di cose, circuiti lunghissimi. Io ho corso ad Abu Dhabi, dove sono 23 curve, che è una pista che non finisce mai, però a volte quello secondo me è uno spunto per far sì che qualcuno provi a ragionare che non è proprio una roba complicata quella che serve per rendere qualcosa un po' più spettacolare. A me è piaciuta la pista corta, forse è stata l'idea più giusta da fare in un circuito nel quale altrimenti ripetere la stessa gara 2 volte di fila allo stesso modo avrebbe invece ottenuto l'effetto contrario, fosse un pochino meno attraente, un pochino meno eccitante.
Chiaro. Senti, ti faccio subito una domanda di quelle facili. Russell si è trovato a dover sostituire Hamilton e ha fatto un figurone, almeno secondo me. Ma tu pensi che la sua prestazione possa in qualche modo influire sulle trattative di rinnovo contrattuale di Hamilton?
Un pochino sì. Un pochino sì, perché forse quest'anno l'unica cosa bella del Covid è che ci ha regalato una possibilità di poter misurare un po' di più il valore della macchina rispetto ai piloti, che diversamente non sarebbe capitato, perché se non prendeva il Covid Hamilton, adesso non voglio augurare nulla mai a nessuno, però è un'occasione molto molto particolare questa, che il campione sia fuori per due gare all'improvviso e che siano costretti a chiamare qualcun altro. Sì. Succede una volta ogni vent'anni una cosa del genere. Certo. Quindi ci ha regalato un pochino più di interesse nel capire quanto fosse il potenziale della macchina e del pilota. Io penso che la macchina, il potenziale sia stato confermato, che sia davvero performante. Forse alla fine a uscirne più vincitore è stato il pilota, perché comunque si è mostrato più veloce di Bottas, quindi ecco. Non è detto che magari tutti i piloti che metti su quella macchina vanno più veloce della seconda guida, nel senso che comunque Bottas è un, secondo me, un discreto riferimento. Magari ne è uscito forse un po' peggio da questa gara, perché comunque anche il sorpasso che ha subito nei confronti di Russell, però aveva le altre gomme, ha subito un pochino tutto dall'inizio del weekend, e poi l'aspetto psicologico secondo me ha giocato un fattore importante.
Chiaro. Senti, ma io ho notato una cosa: ogni volta che Hamilton non c'è, la Mercedes non vince. Ma allora Hamilton vince perché è Mercedes, oppure la Mercedes vince perché c'è Hamilton?
Beh, adesso in quel caso qui secondo me i Mercedes hanno fatto un pasticcio che non, che ogni tanto è capitato anche in presenza di Hamilton, nel senso che non è, se sbagliavano le gomme non era, diciamo, merito del pilota che c'erano in macchina, che potesse magari in qualche modo influire su questo tipo di errore, quindi che ci fosse Hamilton o Russell secondo me cambiava poco domenica. Certo che ovviamente mi è dispiaciuto, perché forse quello che meritava la vittoria era Russell, però comunque anche Perez ha dato una dimostrazione di solidità di un certo livello, perché comunque a girarsi la prima curva, sfilare ultimo, poi vincere la gara, insomma, secondo me è stata una cosa che non è che capiti tutti i giorni, soprattutto uno che non guida la Mercedes, ecco, perché non è neanche avesse la macchina migliore del lotto.
Certo.
Poi ovvio che era andato fuori anche Verstappen, però insomma, ha sfruttato un'occasione. Ecco.
Considerato anche che Perez non ha un volante per l'anno prossimo, e questo è un peccato, no?
Secondo me lì cominciano a farsi qualche domanda, comunque in Racing Point si hanno fatto bene a scegliere Vettel piuttosto che Perez, perché Vettel, cioè, adesso come adesso su una Ferrari, non lo so, potremmo usarlo come Jolly Russell, però secondo me se monta sulla Ferrari oggi come oggi ha più motivazioni sicuramente di Vettel, poi dire se va più forte o meno non lo so, però lo vedo un pochino in una fase molto svogliato, ecco. Poi capisco, non è la macchina competitiva, uno che ha vinto 4 mondiali si è un po' demotivato, però comunque a un certo punto la capacità, se ce l'hai, un po' deve emergere, non fare certe figure, diciamo, certi risultati sono brutti, soprattutto se il tuo compagno di squadra comunque è lì che si gioca la partenza, le prime posizioni, insomma. Quindi la macchina secondo me non è così triste.
Sì, no, ma infatti, ma se gli sta succedendo un po' quello che gli successe all'ultimo anno in Red Bull con Ricciardo, che lo surclassava, lui probabilmente già sapeva che doveva venire in Ferrari, però come dire, da un 4 volte campione del mondo non te l'aspetti un atteggiamento di quel tipo.
Sì, esatto, cioè sembra non riuscire a trovare il modo per poter fare una prestazione di cui poter essere fiero e saper aver fatto la differenza sull'altro. Leclerc secondo me è un ottimo pilota, però ovviamente dopo la prestazione di Russell, che prima non lo consideravo forse un fenomeno, mi viene da dire che magari a fattori invertiti, cioè dove magari sostituisci i piloti, lo fai anche nei confronti di qualcun altro, questo cambio qua può anche essere che qualche idea che ho in mente adesso possa essere un po' ribaltata, ecco.
Chiaro. Senti, parlando dell'incidente di Grosjean invece, io da pilota quale sei vorrei chiederti questo, ma dopo un'esperienza di quel tipo cosa cambia? Cioè, credo che tu questa domanda te la sia fatta, no? Cioè, mi succede un incidente di questo tipo, sopravvivo per miracolo, cambia un po' la visione che hai delle gare, del mondo del motorsport, oppure sei talmente un animale da gara che non vedi l'ora di tornare di nuovo al volante e far vedere quanto vali?
Secondo me quello è un evento di impatto che non passa inosservato nella psicologia di un pilota. Poi hai due tipi di reazione. Io ho avuto un episodio molto brutto, mi è capitato un brutto incidente all'inizio della mia carriera in macchina a Milano, dove sono andato a sbattere nella curva che metteva sul rettilineo. Sì. Ho fatto un motore, aveva sfondato il telaio, la ruota addirittura è andata a finire in un'altra curva, avevo cominciato a girare, ho preso una botta, sono andato contro il muro a 130 orari, ho tirato, e la Formula Renault non è una Formula 1 in termini di sicurezza, soprattutto parliamo di 13 anni fa. E dopo lì io avevo rischiato anche di smettere di correre e sono ritornato in macchina. Dopo Misano è diventata la mia pista preferita e lì ho colto la mia prima vittoria. Quindi a volte un evento negativo ti può, come dire, rigirarsi a tuo favore e diventare un punto di forza. Oppure invece può rimanere un evento negativo che un po' ti segna e magari la volta successiva, quando hai bisogno di essere un pochino più spensierato nel fare qualcosa di un po' al limite, magari quell'episodio lì può saltare in mente e limitarti un po', ecco. Quindi lì dipende, è soggettivo, dipende da pilota a pilota. Penso che comunque Grosjean avesse avuto anche in passato un altro brutto incidente da cui comunque è riuscito a riemergere, ecco. Credo che in GP avesse fatto un botto molto importante.
Vero, ricordo qualcosa effettivamente, ma non ricordo in quale occasione di preciso.
Sì, poi diciamo che lui in Formula 1, da quello che ho capito, il prossimo anno non credo abbia un contratto, forse non so se riuscirà a correre ancora, quindi magari dopo sarà rivolta ad altre categorie, insomma, dopo magari con l'esperienza che ha in altre categorie forse può rinnovarsi o comunque può...
Certo.
Può reinventarsi in altro modo.
Certamente. Prima di lasciarti ho un'ultima domanda. Programmi per il 2021, che fai l'anno prossimo?
Per adesso non ne ho. Siamo finito la stagione che un po' causa Covid è stata un po' complicata quest'anno. Sì. Secondo me le vere conseguenze del Covid, soprattutto nel motorsport, arriveranno il prossimo anno. Quindi rimango un pochino sul chi va là, non lo so, vediamo, perché ogni anno secondo me è sempre un po' più dura e diciamo che il Covid può aver dato un po' il colpo di grazia ad alcuni settori, quindi vediamo un pochino, poi speriamo, diciamo, che soprattutto il Covid venga risolto con il vaccino e tutto, in modo da tornare alla normalità il prima possibile, nella speranza che comunque tutto riprenda al meglio, ecco.
Chiaro. Sì, questo è quello che ci auguriamo un po' tutti, perché poi il motorsport è stato colpito a tutti i livelli, veramente dal kart alla Formula 1 è stato colpito veramente trasversalmente. E, Sergio, io ti ringrazio, sei stato gentilissimo e magari in futuro tornerò a disturbarti per così fare quattro chiacchiere.
Volentieri.
Grazie.
Grazie a voi, mi ha fatto piacere fare due chiacchiere. Quando si parla di motorsport è sempre bello, siamo appassionati, quindi non c'è problema.
Grazie Sergio, alla prossima.
Grazie mille, ciao.
Allora, bella intervista con Sergio, anche perché è una persona disponibilissima e lo conosco da relativamente poco tempo, ma ho scoperto veramente una delle persone più disponibili in assoluto, forse anche con Matteo Cressoni, sono i due piloti che con cui ho stabilito un rapporto veramente quasi di amicizia. E grazie ancora Sergio per l'intervista. Paolo, ha detto delle cose interessanti, no?
Veramente interessanti. Io lo conoscevo solo sui video su YouTube, visto qualche volta su YouTube, ma devo dire ho trovato una persona veramente veramente competente. Mi è piaciuto molto.
Poi tra l'altro, riguardo quello che ha detto sull'ambito GT, no? Come riportare i grandi costruttori lì, anche lì c'è un po' di confusione, ma secondo me cioè la formula dovrebbe essere abbastanza semplice, cioè semplificare tutto quanto per diminuire i costi, attirare pubblico, sì. Rendere le gare un pochino sì. più interessanti, diciamo così.
Sì, è un problema che mi sembra, nella federazione mi sembra un problema un po' comune alle varie formule, cioè vedo che si va più che verso una semplificazione, verso una complicazione un po' di tutto quanto.
Sì.
Specialmente poi nell'ambito GT, dove veramente c'è una miriade di formule diverse.
Sì, vero. Beh, c'è anche da dire però che il GT è una categoria un po' diversa, nel senso che per esempio allora molti team, molte macchine corrono proprio grazie alla presenza dei gentleman, degli AM, no? Perché sono sì, quelli che portano
sì,
i soldi.
Beh, quello sì. Però è un po' un problema, come diceva appunto anche Campana, cioè discorso un po' di diciamo di complicazione eccessiva, più che altro puntata al marketing, più che sì. altro sembrerebbe un po' più una cosa del genere. È vero che necessariamente c'è bisogno di sponsor, c'è bisogno comunque di movimento, però giustamente il riferimento che faceva al discorso del motociclismo non è sbagliato, sì. Credo che sia una cosa giusta.
Ma tra l'altro le gare di motociclismo ci sono sorpassi dopo sorpassi, sì. battaglie in pista a sì. non finire. Probabilmente c'è un po' da prendere esempio in quel senso. Bene, allora, noi ci avviamo verso la seconda intervista di questa puntata, che è stata fatta con Francesco Castellacci, pilota AF Corse, tra l'altro pilota decennale in AF Corse, quest'anno sono 10 anni che corre in AF Corse, quindi pilota con esperienza, pilota WEC, corre in equipaggio normalmente con Giancarlo Fisichella e un AM, e in questo momento non ricordo il nome sinceramente, sono già 3 anni che corrono insieme, quindi hanno acquisito già un po' di esperienza. E tra l'altro Francesco ha fatto un secondo posto a una 24 ore di Le Mans qualche anno fa, che insomma, gli è rimasta abbastanza impresso, perché è una delle soddisfazioni più grandi, insomma, la gara delle gare,
la gara delle gare, sì.
Quindi direi che ci andiamo ad ascoltare quello che ci ha detto Francesco e ci ritroviamo tra qualche minuto. E allora, amici di Full Gas, abbiamo un altro ospite d'eccezione, un altro pilota professionista di altissimo livello, è con noi Francesco Castellacci. Ciao Francesco.
Ciao a tutti. Ciao. Grazie per l'opportunità.
Grazie a te per aver accettato l'invito. È veramente un piacere poterti intervistare, anche perché, come dire, sei un pilota di un certo livello e la tua opinione su alcuni argomenti è molto più che gradita. Io ti presento brevemente per quei pochi, penso, che non ti conoscono, e correggimi se dico qualcosa di inesatto. Tu inizi più o meno nel 2005 con la Formula Azzurra, sei passato poi in Formula 3,
sì,
nel 2006, nel 2009 arrivi in Prema e corri anche qualche gara in Formula Renault 3,5.
Dopodiché... No, qualche test.
Hai fatto test?
Mi ero limitato fino al test, sì.
Okay.
Nel 2010 ho fatto test 3,5, e poi anche GP2, anzi ho fatto l'ultimo test che la squadra Durango fece prima poi di chiudere i battenti, purtroppo, la storica squadra italiana.
Sì.
E poi da lì la decisione è stata anche soprattutto per via di sponsor e tutto, che i budget erano elevati per passare sia in Formula Renault 3,5 che in GP2, quindi l'opzione è stata di provare a diventare professionista nel mondo del GT, e alla fine è stata la scelta giusta.
Sì,
nel 2011 sono passato con Ferrari con F Corse.
Sì, sì, e hai avuto un bel po' di soddisfazioni in quest'ambito, protagonista di diverse gare di livello, secondo a una 24 ore, se non ricordo male, vero? Una 24 ore di Le Mans.
Sì. Sì, sì, mi ha fatto secondi, io, Giancarlo Fisichella, il pilota amatore Thomas Flor, era secondi nel 2018, abbiamo ce la siamo giocata tutta fino alla fine, e il secondo posto è stato veramente una cosa bellissima. Il podio alle mani non dimenticherò mai, speriamo di farne altri anche.
Sicuramente, sicuramente. Senti, io mi sono preparato un po' di domande perché vorrei discutere con te di alcuni argomenti, credo interessanti, riguardo un po', diciamo, la Formula 1, la Ferrari in generale, e diciamo che vorrei iniziare a parlare su un tema che ultimamente fa un po' discutere, cioè si vedono sempre più figli d'arte arrivare in Formula 1, no? Prendiamo prima Piquet, poi Rosberg, poi Verstappen, l'anno prossimo Schumacher. La domanda che voglio farti è: non pensi che questo trend stia un po' impedendo ad altri piloti di emergere, ok? Piloti che vengono dal nulla, diciamo così.
Sì, sicuramente sì, però c'è da dire che sono figli d'arte che arrivano, secondo me, agli alti livelli della Formula 1, anche perché comunque se lo meritano. Vediamo, certo, Mick Schumacher sicuramente, ok, grande sostegno dagli sponsor storici del papà Michael e tutto, però comunque ha fatto vedere sangue freddo e prestazioni di alto livello, quindi secondo me tutti alla fine se lo meritano, se arrivano veramente lì in alto, sono figli d'arte, ma però se lo meritano. Non voglio fare nomi, ci sono altri figli d'arte che purtroppo non sono arrivati, ecco, forse avevano un po' di talento in meno, ma quelli che arrivano poi al top 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 vuol dire che anche se lo meritano, certo, secondo me.
Certo, no, è chiaro, poi il talento paga sempre, ma si parla tantissimo anche di riduzione dei costi nel motorsport, e quello che viene fatto probabilmente non è molto efficace, no? Come la riduzione dei test, che poi soprattutto in Formula 1 in realtà col simulatore ha aumentato i costi, e questo secondo me causa anche un po' di aumento di divario poi tra le scuderie, quando invece dovrebbe diminuire il divario tra i vari team. Tu ti sei fatto un'idea su come potrebbe la Formula 1 così livellare un po' le prestazioni tra le varie scuderie?
Livellare purtroppo più di mettere il budget cap e di cercare forse di limitare, ecco, come già hanno fatto, il numero di test, di sviluppo e tutto. Insomma, una cosa buona è che appunto doveva esserci la nuova era, che doveva iniziare nel 2021, e l'hanno ritardata ancora di un anno, appunto perché alcune squadre, forse a causa del Covid, la situazione un po' mondiale difficile, si potevano trovare in difficoltà per raccogliere nuovi sponsor, per appunto sostenere un nuovo sviluppo di una macchina, quindi quello può aver aiutato, secondo me.
Chiaro. Senti, riguardo l'ultimo Gran Premio invece, con l'enorme prestazione di Russell, che non solo ha rischiato di vincere ma in realtà ha surclassato Bottas, lo ha quasi umiliato, la prestazione di Russell secondo te può influire sulle contrattazioni che Hamilton sta avendo dal punto di vista del rinnovo contrattuale?
Ma proprio rinnovo contratto, secondo me alla fine, cioè, loro si hanno chiamato Russell, si aspettavano comunque, parlo Mercedes, Toto Wolff, secondo me si aspettavano comunque un ragazzo di un talento pazzesco, e erano sicuri che sarebbe stato al top. Forse non così come ha dimostrato addirittura ieri, perché soprattutto dalle libere, già subito primo, libera 1, libera 2, poi in qualifica veramente vicinissimo a Bottas. Secondo me più che Hamilton può essere in pericolo un Bottas dopo il suo anno di contratto, che è rinnovato, se non sbaglio, di un anno ancora, potrebbe ecco, lui essere in pericolo, perché Hamilton comunque, Mercedes, l'immagine di Hamilton gli serve comunque, certo, secondo me.
In quel caso avrà il suo bel da fare Toto Wolff a gestire due piloti, che vuol dire Hamilton lo conosciamo, ma Russell non ce lo vedo a fare una seconda guida più di tanto.
Sì, però a una squadra, ecco, serve secondo me due piloti, e alla Formula 1 che adesso servono due piloti top in squadra, ecco. Sì, non, non c'è quasi più secondo me la seconda guida, c'è un po' meno, si incomincia a vedere un po' meno.
Senti, riguardo, ho visto Leclerc che ha fatto un errore, come dire, che comincia a essere un po' troppo ripetuto. Secondo te soffre ancora un po' di problemi di gioventù da quel punto di vista? Perché Verstappen è cresciuto molto sotto l'aspetto della maturità. Leclerc, secondo te, fa ancora un po' fatica, oppure è soltanto perché soffre una macchina che non gli dà quelle prestazioni che vorrebbe?
Secondo me non è che soffre la macchina, secondo me è proprio tutta la Ferrari che dice o la va o la spacca, nel senso proviamo, facciamo come il giro della morte che fa, come ha fatto l'ottimo quarto tempo adesso che ha fatto in questa gara, e lo stesso poi in gara, o provi a stare lì davanti facendo anche imprese e sorpassi veramente oltre al limite, oppure se no si rimane dietro e come vedi poi alla fine Vettel, che è un po' più conservativo, alla fine non riesce a sfruttare un po' le situazioni. Alla fine secondo me ha fatto bene a provare, ha fatto un errore e così, però il talento come sappiamo c'è, certo. E sicuro lui riesce a tirare fuori più di quello che la macchina veramente può dare al momento.
Certo. Beh, oddio, se fosse stato in ottica, cioè se si stesse giocando un mondiale, un errore di quel genere.
No, certo, poi la situazione è diversa. Stai giocando il mondiale, vuol dire che la macchina a quel punto è performante, vuol dire che allora devi stare attento a ogni piccolo punticino, ma lì non ha niente da perdere.
Senti, invece, cioè, Vettel sta facendo una stagione veramente anonima. Fa meno errori, fa meno errori, ma probabilmente perché non guida più al limite come gli anni scorsi. Che cosa pensi gli stia passando per la testa? Perché un quattro volte campione del mondo comunque dovrebbe trovare gli stimoli anche con una macchina non competitiva. Invece sembra proprio rilassato.
Sì, rilassato, secondo me già con la testa l'anno prossimo con Aston Martin, e sa che la macchina non lo può tanto aiutare, e quindi niente, fa il suo, cercherà di finire adesso l'ultimo Gran Premio con un sicuro un bel risultato per avere un bel ricordo con Ferrari, lasciare però, ecco, diciamo che il suo, secondo me la sua testa è già con Aston Martin e è visto così. Visto che la situazione è quella e che purtroppo non può fare più di tanto.
Invece la situazione in Ferrari sembra sempre un po' confusionaria. Adesso c'è Simone Resta che era stato richiamato, poi adesso lo hanno mandato in Haas, era stato richiamato per sviluppare poi il progetto per andare a vincere. Come lo interpreti questo passaggio in Haas? Un po' di confusione, entrate in attrito con Binotto, come lo interpreti?
Non ti so dire tanto su questo, quindi non vorrei tanto sbilanciarmi, ma secondo me, ecco, la Ferrari adesso, anche l'anno prossimo sarà abbastanza difficile secondo me, certo. E bisognerà purtroppo per noi tifosi della Ferrari aspettare la nuova era.
E per te, pilota Ferrari. Sei tutto sommato in F Corse, è come se tu fossi un pilota ufficiale Ferrari sostanzialmente.
Sì, ormai adesso 2021 fanno 10 anni che non ho mai tradito F Corse.
Senti, a proposito di 2021, come sarà il tuo 2021? Sempre WEC? Sempre Endurance?
Sì, 2021 sarà sicuramente WEC, l'equipaggio è confermato lo stesso, io, Giancarlo Fisichella e il nostro pilota AM, che ormai seguiamo da 3 stagioni, e poi molto probabilmente, adesso non posso ancora dire, ma sarà anche un altro campionato, farò probabilmente il GT World Endurance. Da definire l'equipaggio, ma c'è una bella possibilità anche lì. Quindi più impegnato di quest'anno, che era un anno particolare dove abbiamo veramente fatto tutti poche gare un po' diramate nell'arco di questi mesi.
Purtroppo questa è stata una piaga di quelle che non si augura a nessuno, però speriamo che col 2021 ce lo togliamo di torno. Francesco, esatto. Io ti ringrazio tantissimo, sei stato gentilissimo.
Grazie a voi, grazie a te.
E ci sentiamo prossimamente, magari ci faremo un'ulteriore chiacchierata.
Super, grazie, un saluto a tutti.
Ciao, grazie. Ciao. Allora, rieccoci qua. Anche Francesco ha detto delle cose interessanti, non dicendole le ha dette.
Sì, okay? Effettivamente sì, è stato abbastanza chiaro, diciamo. Sì. Non si è espresso chiaramente, ma è stato abbastanza chiaro.
Sì, sì, concordo perfettamente. Poi voglio dire, una persona che in Ferrari non solo ci lavora, ma praticamente ci vive. Poi lui ha anche sviluppato dei progetti con Ferrari.
Sì, è quasi un ufficiale, diciamo, Ferrari.
Beh, quindi... F-Corse potrebbe definirsi una scuderia ufficiale Ferrari, per cui... Sì, sì. Molte cose lui le sa, per cui prendo quello che lui ha detto, quello che non ha detto,
soprattutto quello che non ha detto,
esatto, direi. Esatto, con grande interesse. Allora direi di andare avanti, perché abbiamo ancora tantissimi argomenti di cui parlare. Questa volta tocca a Carolina ci parla un po' di Formula 1 in generale e di novità in ambito Formula 1, notizie, rumors e così un po' di notizie in generale. Ci ritroviamo tra poco per l'ultima parte, che oggi sarà live con Paolo, quindi a tra poco.
Eccoci qui ragazzi, bentornati nella sezione news di Formula 1. Io sono Carolina e ora andremo a dare uno sguardo più che altro a tutte le cose che sono successe in questo weekend, pronti ad affrontare invece l'ultimo round di questa stagione 2020, sicuramente molto anomala, che rimarrà nella storia per arrivare appunto ad Abu Dhabi. Come sappiamo, si è appena concluso il Gran Premio del Sakhir. Sakhir che ha regalato tante emozioni, e io voglio notare come quest'anno, sapevamo che il calendario della Formula 1 di quest'anno sarebbe stato un po' modificato ovviamente a causa del Covid, quindi si sono cercati dei circuiti nuovi o abbiamo fatto un back to back in altri circuiti, e i circuiti come Imola, Mugello, Turchia, Sakhir hanno regalato davvero qualcosa di diverso rispetto alle solite gare abituati di Formula 1, con un podio abbastanza monotono, possiamo dire così. E infatti diamo uno sguardo a quello che è successo al Gran Premio di Sakhir, e io avrei anche qualche titolo. Uno di questi titoli potrebbe essere Forse è nata una stella, e non sto parlando di George Russell, perché non fosse già prima una stella o comunque un futuro campione di Formula 1, però ha avuto la possibilità di dimostrare di che pasta è fatto. Tante persone non hanno mai considerato in realtà il talento di questo pilota inglese, perché partendo dalle retrovie, ovviamente su una Williams, macchina come sappiamo davvero poco competitiva, già quest'anno Russell aveva fatto qualcosa di enorme portando la Williams a volte anche in Q2, però comunque nella gara è un team che si perde, ovviamente non ci sono prestazioni, quindi per lui non ha avuto mai modo in Formula 1 di far vedere davvero tutte le sue skills, tutto il suo talento a 360 gradi. A livello di gestione gomma, a livello di grandi corpo a corpo, mancava la macchina. E questa volta la macchina gli è stata data, per fortuna. Qualcuno dall'alto ha voluto baciarlo così dall'alto, e gli è stata data la possibilità di guidare quella Mercedes. Non una Mercedes a caso, ma la Mercedes di Lewis Hamilton. Il Gran Premio del Sakhir è stato un Gran Premio particolare, perché ha sottolineato ancora una volta delle opinioni che ci sono su certi piloti, dei non equilibri, possiamo chiamarli così, all'interno di altri team. Mandando uno sguardo a quello che ha fatto Russell, ha fatto davvero qualcosa di inaspettato. Lo sapevamo che era veloce, perché anche nelle formule inferiori ha sempre dato il meglio di sé, però il suo obiettivo era quello di sfruttare meglio l'opportunità, sfruttare meglio l'occasione. Sappiamo che il suo manager è Toto Wolff, sappiamo che lui è in orbita Mercedes, ma non sappiamo nulla sul suo futuro dal 2022 in poi. Ricordiamo che lui l'anno prossimo sarà comunque con la Williams, ricordiamo anche che Toto Wolff aveva chiesto a Claire Williams all'epoca di portare George Russell in Mercedes, aveva chiesto di sganciarlo così dal contratto, ma Claire Williams ha risposto di no perché George Russell faceva parte di un prodotto finito e un pacchetto finito che Claire Williams stava vendendo, ovvero appunto la vendita del team di famiglia, e George Russell rappresentava una quota stellare papabile che faceva gola ai futuri compratori. Questo è il motivo per il quale George Russell anche l'anno prossimo si troverà sempre nella scuderia della Williams. Detto questo, lui arriva sulla monoposto di Lewis Hamilton, come sappiamo gli hanno dato delle scarpe più piccole del suo numero, ha avuto grande anche difficoltà a usare i tastini dietro le palette, eccole, non mi veniva il nome, le palette del volante per quanto riguarda la frizione, troppo piccolo rispetto alle sue mani. Sappiamo che lui è 10 cm più alto di Lewis Hamilton, quindi anche ha avuto anche forti difficoltà a livello fisico, perché si è dovuto squizzare, cioè praticamente si è dovuto super stringere per entrare nella monoposto. E ricordiamo, quando fai una qualifica, un giro ti può anche aiutare, ma quando sono 87 giri devi davvero cercare di pensare ad altro e focalizzarti solo sulla macchina, nonostante le difficoltà a livello fisico. Nonostante tutte queste situazioni, qualifica, perde qualche millesimo nei confronti di Bottas prende la pole, in gara dà il meglio di sé, svernicia Valtteri Bottas già nella partenza. Sappiamo che il finico ha davvero diversi problemi a livello di partenze anche con Lewis Hamilton, e inizia a mettere giù la testa e a battere. Sembrava quasi un hammer time alla Lewis Hamilton 44, perché inizia a dare un gap importante, 8 secondi, quel gap che Valtteri Bottas cerca di coprire con un overcut, ma il passo non lo trovava, ecco. E poi iniziano tutti i disastri della Mercedes, quei disastri ai pit, disastri che hanno rovinato non solo la gara di Mercedes in generale come team, quindi Bottas e George Russell, ma hanno sicuramente rovinato una prestazione che era ottimale del pilota inglese. E nonostante queste interruzioni negative da parte del team, lui è uscito quinto dopo questo pit stop consecutivi, e ha superato ovviamente Bottas, e anche qui lo ha ben sverniciato. Ricordiamo che Bottas aveva un treno di gomme vecchio, quindi ovviamente non aveva grip, però comunque l'ha sverniciato. Stava per puntare Perez e gli arriva quel team radio di attento, hai una foratura lenta nella gomma. È dovuto rientrare a fare quel quarto pit stop. Ecco, una gara completamente rovinata, esce quindicesimo, rimonta fino al nono, prende a casa quel punto, però sappiamo che la vittoria sarebbe stata sua. E a fronte di tutto ciò, le fazioni a casa si dividono in due grandi posizioni. E quello che è successo con George Russell ridimensiona il talento di Lewis, o ridimensiona il lavoro fatto da Lewis, della serie non serve Lewis per vincere alla Mercedes, tutti possono vincere con quella macchina. Ricordiamo le parole di Max Verstappen, il 90% della griglia vincerebbe con la macchina di Lewis Hamilton. O invece hanno ridimensionato tanto Valtteri Bottas. Io credo che a livello di Valtteri sia stato ridimensionato, perché sappiamo che lui è con Mercedes fino al 2021. Un anno gli hanno rinnovato, il 2021. Nel 2022 in poi non si sa. Lui è vero, è in realtà in piena carriera, perché comunque non ha mai vinto titoli, però ha un futuro ancora in Formula 1. Non è come Lewis Hamilton, che ha raggiunto quello che doveva raggiungere, siamo in procinto di addio. E quindi, sai, essere sverniciato così da un rookie, quasi semi-rookie, che arriva e guida una Mercedes lì in quel momento al Gran Premio del Sakhir, diventa davvero difficile. Difficile perché lui era obbligato a portare a casa delle belle prestazioni quel weekend, e non è stato assolutamente così. Da parte invece di Lewis Hamilton, può essere sicuramente ridimensionato dal punto di vista del cachet, dell'ingaggio. Noi sappiamo che Hamilton, paradossalmente, che è il più forte in griglia, non ha ancora firmato un contratto di rinnovo con la Mercedes, e sappiamo che il punto critico dell'accordo è appunto l'ingaggio. Quell'ingaggio molto alto che chiedeva Lewis Hamilton di 40 milioni, ovviamente deve andare contro le esigenze anche dei Mercedes, e causa Covid, purtroppo anche una crisi economica ovviamente in tutti i team. Io dico, perché è stato ridimensionato forse? Perché ad oggi mi immagino un Toto Wolff e un Lewis Hamilton a parlare a banco di un futuro rinnovo. E cavolo, se Lewis Hamilton non abbassa la cresta, nel senso che non abbassa il suo ingaggio, Toto Wolff gli potrebbe tranquillamente dire: guarda, noi non abbiamo bisogno di te, occhio a quello che mi dici, perché noi con anche solo 1 milione o 2 milioni abbiamo un George Russell in tasca già pronto, che sappiamo che può avere la tua macchina e può vincere. Ovviamente questo è un'ipotesi, però sicuramente potrà essere un'arma che Toto Wolff si potrà giocare a banco con Lewis Hamilton. Ricordiamo che comunque la Mercedes di oggi è quella Mercedes grazie anche e soprattutto al lavoro che Lewis Hamilton ha svolto in maniera molto vicina con tutto il team, con tutti gli ingegneri, un lavoro di botta e risposta, di feedback, di grande lavoro dietro. Ovviamente in fabbrica Lewis lo ricorda sempre, sicuramente con Rosberg, con Lewis la Mercedes è cresciuta tanto in questi anni, però ecco, Hamilton deve stare attento in quest'ottica. Quindi Russell, ricordiamo, ha fatto un lavoro eccezionale e forse, non si sa, potrebbe guidare anche ad Abu Dhabi. Ricordiamo che Hamilton deve risultare, per accordi presi tra i paesi, deve risultare negativo al tampone per 4 volte prima di partire per Abu Dhabi. Secondo Toto Wolff, all'inizio Hamilton ha avuto dei piccoli sintomi, in teoria ora dovrebbe stare abbastanza bene, quindi in teoria loro si aspettano un tampone super negativo. Nel caso in cui Hamilton fosse ancora positivo, Russell avrà una seconda chance per dimostrare di che pasta è fatto. E dall'altra parte voglio toccare ovviamente il lavoro eccezionale che ha fatto Sergio Perez. Parlo di Checo Perez perché, ricordiamo, è assurdo, e per me, ribadisco, è un'opinione personale, però per me è assurdo che il pilota messicano non potrà avere un sedile, al momento comunque, un sedile nel 2021. Ricordiamo che lui è il pilota quarto nella classifica piloti, cioè Hamilton, Bottas, Max Verstappen e Sergio Perez. Perez che, ragazzi, ve lo ribadisco sempre, non ha disputato due gare quest'anno a causa Covid, quindi lui è quarto nonostante non abbia fatto due gare, e tutte le altre gare che ha fatto ha sempre martellato, e è arrivato da un Gran Premio del Bahrain un po' sfortunato con quel problema all'ultimo al motore, e stava arrivando sul podio e questa volta il podio se l'è preso, se l'è strappato e se l'è super meritato andando in prima posizione. Lui che in curva, alle prime curve, è stato, diciamo, buttato fuori da un errore causa di Leclerc. Quindi ha rifatto una gara da capo. Ricordiamo che in quel tracciato ha avuto più facilità, forse, rispetto ad altri tracciati, però ha fatto un ottimo, ottimo lavoro ed è stata una bella ricompensa e un bello schiaffo in faccia a chi dubita ancora di lui e a chi non gli vuole dare un posto nell'anno prossimo, soprattutto a Lawrence Stroll, ovvero il padre di Stroll, che non l'ha rinnovato, e poi perché comunque Stroll nel tutto ci è arrivato terzo, quindi per lui è stata una bella smargiassata, forse. Stesso weekend difficile invece in casa Ferrari. Leclerc aveva dato una speranza con quella quarta posizione in starting grid durante le qualifiche, quindi starting grid quarto in gara, però poi ha fatto quell'errore, errore che gli è costato tanto, un errore che Charles Leclerc in realtà ha fatto diverse volte. Io mi auguro, lui sappiamo che ha una forte capacità di sbagliare, di imparare, ma nel caso in cui, diciamo, facesse un errore, lui è il primo a capire l'errore, a prendersi le sue responsabilità e a imparare in maniera molto fast, molto veloce. Questa è la cosa più importante in Formula 1, perché le gare si susseguono e non c'è tempo di stare lì a pensare, ma devi agire. Ovvio che quell'errore, finché coinvolgi solo te stesso e la tua monoposto, ok, ti arrabbi da solo, ma quando coinvolgi altre monoposto diventa un po' più grave, tant'è che Charles Leclerc partirà con 3 posizioni di penalità sulla starting grid ad Abu Dhabi. Gli hanno tolto 2 punti sulla patente, peccato, perché ci aspettavamo una gara sicuramente molto accesa tra i due ragazzi giovani talenti che sono Charles Leclerc e Max Verstappen, però lui è entrato troppo violento su Perez, fatto un bloccaggio e quindi Perez si è girato, Verstappen ovviamente è andato quasi a muro ovviamente e con Charles Leclerc, quindi per Charles Leclerc e Max Verstappen non c'è stata nessuna possibilità di rientro in gara, e invece Perez ha fatto quello che ha fatto. Dal canto suo abbiamo invece una parte sicuramente negativa nelle prestazioni di Sebastian Vettel, stessa negatività che troviamo in casa Red Bull per quanto riguarda Albon. Quindi ovviamente, come al solito, ci sono delle riconferme di situazioni di grande squilibrio di prestazioni, e ricordiamo invece questo fantastico weekend di George Russell, sperando di vederlo anche ad Abu Dhabi. E quindi vi lascio così con questo recap di quello che è successo in maniera assurda, perché questa è fondamentalmente la Formula 1 che vogliamo vedere noi, dove non sappiamo già in partenza come sarà il podio, ma è un podio tutto da vivere, è una gara tutta da vivere. Quindi ragazzi, vi ringrazio da parte mia di Fabrizio e vi aspettiamo alla prossima puntata del podcast Full Gas. Ciao.
Allora, sempre precisa e puntuale Carolina, anche stavolta ci ha dato un quadro veramente completo di quello che è successo in pista e anche fuori, con qualche curiosità. L'avevamo già accennato anche durante le interviste, secondo me, un po' tutti, Hamilton avrà un po' un suo bel da fare in fase di contrattazione di rinnovo contrattuale,
sicuramente
perché... anche perché quello che ha fatto Russell non passa inosservato.
No, infatti, tra l'altro Russell credo che, diciamo, potrà chiedere al 10% di quello che chiede Hamilton, quindi... Sicuramente Toto Wolff lo metterà di fronte al fatto compiuto.
Certo, ma secondo me non è stata per niente casuale quella scelta.
No.
Anche perché Van Dorn l'aereo l'aveva preso per andare a correre.
Già l'aveva detto, per cui...
Sì, ha abbandonato in fretta e furia i test di Formula E, ha detto ragazzi io vado. Si è trovato nella situazione,
è vero,
di dover guardare, tant'è vero che... Vero. L'ho visto durante la gara che era vicino a Toto Wolff che guarda, mi ha ricordato un po' Ocon.
Sì,
la prima gara, cos'era, tre anni fa.
Sì,
che quando vinse poi Bottas la prima gara, lui applaudiva, sorrideva, ma si vedeva che dentro
macerava qualcosa. sì, è vero,
esatto,
è vero.
Esatto. Allora, a questo punto. Ci avviamo verso l'ultima parte di trasmissione e, come abbiamo detto oggi, la parte di Paolo, la parte storica, non sarà registrata, ma Paolo ce la racconterà direttamente qua live, per cui Paolo, adesso la parola a te e raccontaci un po'. Oggi ci parli di Piquet, vero?
Sì, oggi Nelson Piquet.
Va benissimo, allora sentiamo un po', sicuramente, come dire, visti i precedenti, siamo rimasti tutti appassionati e sarà decisamente interessante. Quindi Paolo, a te la parola, e Nelson Piquet qui per gli ascoltatori di Full Gas.
Nelson Sotomayor Piquet nasce a Rio de Janeiro il 17 agosto del 1952. È l'ultimo figlio di Estácio Gonçalves Sotomayor, un medico e ministro della sanità nel governo brasiliano. Sua madre è Clotilde Piquet, una donna semplice ma molto legata alla famiglia. Il giovane Nelson cresce nella nuova capitale Brasilia per via dell'attività politica del padre, facendosi poi notare già all'età di 12 anni come uno dei tennisti brasiliani junior più promettenti. È uno sport che di certo non rappresenta il punto d'arrivo della sua fama, ma che trova comunque i favori della sua famiglia. Nel 1966, infatti, per permettergli di migliorare e proseguire la sua carriera nel tennis, viene iscritto dal padre, a sua volta un eccellente tennista, in uno dei migliori licei di San Francisco in California. Ben presto l'impegno sui campi da tennis però lascia il posto alla passione per i motori e dopo il suo ritorno in Brasile a 15 anni, Piquet, in società con tre amici, acquista un go-kart, iniziando a gareggiare sulle piste brasiliane nonostante la ferma disapprovazione del padre. È proprio da questo atteggiamento paterno che deriva il suo pseudonimo di Piquet, che è molto simile al cognome di Danubile di sua madre Clotilde. Utilizzerà questo pseudonimo per la registrazione alle gare ufficiali dei campionati di kart brasiliani e lo userà come sempre nel suo stile, quasi come una sfida per rendersi invisibile alla contrarietà della famiglia. Piquet, scritto col K, raggiunge l'apice della sua scalata nel mondo dei kart nel 71 e nel 72, laureandosi per ben due anni di seguito campione brasiliano di kart, e decide che quella è la sua vita, lasciandosi alle spalle le critiche dei familiari, che non vedono di buon occhio quella che ormai è la sua professione. Nelson è un ragazzo entusiasta, fa di tutto per rimanere nell'ambiente, e come tanti altri ragazzi brasiliani, in occasione del Gran Premio si offre anche gratuitamente a vari team, offrendo dei semplici servizi come portare panini, bottiglie d'acqua, magari vigilare il materiale durante la notte o pulire i cerchi delle auto. Si presenta anche al team Brabham, dove Gordon Murray, che era già direttore tecnico, anni dopo avrebbe vinto due campionati del mondo con lui. Più volte ha anche ricordato nelle interviste che gli permise di pulire il casco di Carlos Reutemann, il quale, resosi conto dell'infiltrato, lo liquidò in malo modo, apostrofandolo con uno sgarbato: ragazzo, non sai nemmeno pulire un casco. L'argentino dovrà poi ricordarsi in seguito di quella frase, perché per ironia della sorte Piquet vince il suo primo titolo mondiale nell'81, battendo proprio Reutemann e togliendosi dunque un bel sassolino dalla scarpa. Nonostante il volere dei genitori, Nelson continua a correre di nascosto, sempre col nome di Piquet. Ma i continui successi locali non aiutano il suo segreto e lo costringono a dire ai suoi che vuole correre. Suo padre è sempre molto contrario, si rifiuta di finanziarlo e insiste affinché si iscriva all'università negli Stati Uniti per studiare ingegneria e gestione, opponendosi poi anche con tutte le sue forze a quell'attività che ritiene troppo pericolosa. Nel 74 però il dramma familiare, Estasio, il padre di Nelson, muore, lasciando al giovane Sotomayor Piquet le redini della sua vita. Nelson decide che onorerà la memoria del padre frequentando l'università, ma comunque non abbandonerà mai la passione per la pista. Nei primi anni della sua carriera le corse infatti devono competere ancora con gli studi e nel 76 finalmente, così come viene chiamato lo Zingaro, vince il campionato brasiliano Super V nei veloci e pericolosi circuiti del sud del Brasile. Il campione, per proseguire la propria carriera, chiede consiglio alla celebrità nazionale Emerson Fittipaldi, il primo brasiliano campione del mondo di Formula 1, e su sua indicazione nel 77 decide di andare a correre in Europa. Si trasferisce in Italia, a Novara, e partecipa all'Europeo di Formula 3, vincendo due gare e arrivando poi terzo nella classifica finale. È un anno che trascorre quasi da hippie, senza un soldo, dormendo spesso nel camion adibito al trasporto delle vetture, quando una telefonata in Brasile diventa anche un lusso. Questo lo legherà molto all'Italia, e qui nascerà proprio il suo nome, lo Zingaro, appunto. Nel 78 passa alla Formula 3 inglese. La Formula 3 inglese in quell'anno è suddivisa in due campionati, la cui titolazione è data da diverse sponsorizzazioni. Piquet si aggiudica prima il campionato British Petroleum e poi arriva secondo nel campionato Vanderbilt. La Formula 3 inglese di quell'anno è una serie caratterizzata da un suo duello quasi feroce con Derek Warwick, ma soprattutto anche dal duello con un suo connazionale, Chico Serra, già nel avversario mediocre nella Super Formula V brasiliana. La rivalità in Brasile tra Serra e Piquet è tremenda. Serra ha una madre potentissima e che per quel figlio ha pianificato una carriera da campione, ha manipolato giornali e televisioni, oltre che poi ha fatto convergere anche su di lui i budget di molte aziende brasiliane. Piquet non ha nulla di tutto ciò e, nonostante già avesse un anno di esperienza in Formula 3, era comunque molto più abile di Serra. E proprio per questo in quella stagione, nel 78, arriva anche il suo debutto in Formula 1. Viene chiamato da Mo Noon, il team manager della Ensign Ford, e guiderà una N177MN in occasione del Gran Premio di Germania. La prima gara della sua carriera nella massima serie però non è una delle più fortunate, perché partirà dal 21esimo posto in griglia e sarà costretto al ritiro dopo 31 giri per la rottura del motore. Sarà la sua prima e unica corsa con questa casa, la Ensign, appunto. La McLaren nota però la stoffa del brasiliano nel campionato di Formula 3 e, avendolo sottoposto a una sessione di test con la BS Fabrications, un suo team cliente, lo richiama per fargli correre qualche gara con una vecchia M23. Piquet si ritira in Austria e Olanda, ma in Italia finisce nono, e convince Bernie Eccleston a schierare per lui la terza Brabham Alfa Romeo al Gran Premio del Canada. Tutto questo si svolge durante il fine settimana di Monza, dove la Formula 1 respira un'aria di mercato, essendo il Gran Premio d'Italia il momento esatto per definire tutti gli accordi fra le squadre e i piloti. Quel venerdì, mentre Piquet in pista cerca di guadagnarsi un posto in griglia con la sua vecchia McLaren Ford, c'è un altro pilota, Elio De Angelis, che si incontra con Bernie Eccleston. Il romano è, insieme a Piquet, uno delle grandi novità, delle quelle più promettenti della Formula 1. correva in Formula 2 come lui e aveva rifiutato ben due sedili per il Gran Premio di Monza perché si trattava di vetture che non erano abbastanza competitive. Eccleston avvertì De Angelis che c'era la possibilità di correre a Montreal con la Brabham Alpha, disputando il campionato del 79 a fianco a Niki Lauda, e l'accordo venne definito praticamente in quasi tutti i dettagli. Quel venerdì sera De Angelis era sicuro di correre alla Brabham, ma domenica mattina la situazione era già cambiata. Il viso di Elio, parlando col suo manager, si era fatto scuro. Gli disse: pare che quel Piquet abbia offerto una montagna di soldi e forse corre lui. Di soldi Piquet ne portò, ma certo non erano una montagna. Venivano dalla birra Brahma, che in passato l'aveva appoggiato anche un suo connazionale, il Carlos Pace. Eccleston in realtà aveva scelto Piquet per due motivi. Primo, perché aveva capito al volo il suo talento, sapendo che era molto veloce e non commetteva praticamente mai errori. Secondo, perché accettò anche di legarsi al team Brabham per 3 anni, praticamente senza ingaggio, ma accontentandosi solo di una minima percentuale sui premi. Piquet in Canada si classificò 14esimo e Eccleston, comunque fiducioso nelle sue capacità, decise di schierare la Brabham alla Race of Champions del 79, una gara di Formula 1 che non era valida per il campionato del mondo e veniva disputata quell'anno sul circuito di Brands Hatch in Regno Unito. Alla gara partecipavano vetture di Formula Aurora, che in realtà erano vecchie auto di Formula 1 dei campionati precedenti, e piloti che militavano nella massima formula. Vinse un nome leggendario, Gilles Villeneuve, su una Ferrari 312 T3 dell'anno precedente, ma al secondo posto si classificò Nelson Piquet con la Brabham BT44. Fu la conferma che Eccleston aspettava. L'anno successivo avrebbe schierato Piquet come numero 2 al fianco di Niki Lauda sulla Brabham. Nel frattempo aveva deciso di abbandonare i motori Alfa Romeo, tornando ad adottare l'8 cilindri Cosworth. Una decisione che era maturata anche nell'ottica della trasformazione della squadra italiana da fornitore di motori a vera e propria scuderia. Ed in tutto questo a risentirne fu l'affidabilità della vettura inglese, che quell'anno non permise a Piquet di andare oltre un quarto posto al Gran Premio d'Olanda. Ma la fortuna era comunque dalla parte di Nelson. Nel corso delle prove del Gran Premio del Canada, infatti, uno scontento Niki Lauda decise di ritirarsi dalle corse. Tornò in seguito solamente nel 1982 con la McLaren. Fu così che lasciò a Piquet l'occasione di diventare il pilota di punta della squadra. La strada di Nelson cominciò a delinearsi abbastanza chiaramente quando poi, nelle due ultime gare della stagione, la Brabham si schierò con una vettura a motore Cosworth. E nella gara conclusiva, Gran Premio degli Stati Uniti Est, Piquet partì in prima fila e conquistò il giro più veloce in gara. Praticamente in meno di un anno Piquet aveva assorbito da Lauda tutto quello che c'era da apprendere, in termini di gestione di gara, analisi meccanica, capacità di concentrazione e approccio con la squadra. Diventò una forza da non sottovalutare e si guadagnò in pista il rispetto dei colleghi. Nell'80 arrivarono i primi risultati positivi e il brasiliano, mostrando al grande pubblico le sue capacità di guida, il 30 marzo di quell'anno vinse la prima corsa della sua carriera in occasione del Gran Premio degli Stati Uniti Ovest a Long Beach. Quello stesso anno, altri due successi arrivati a Zandvoort, Olanda, e a Imola, sommati ad una serie di buoni piazzamenti a punti, proiettarono poi Piquet anche ai primi posti della classifica mondiale. In pista però era molto acceso il confronto. Prevalse Alan Jones su una Williams che quell'anno praticamente era imbattibile, vincendo anche le ultime due gare che lo laurearono praticamente campione del mondo. Il 1981, come l'anno precedente, ripropose di nuovo la lotta fra la Brabham e la Williams in un campionato particolarmente equilibrato. Mise in luce anche una delle doti migliori di Piquet, l'intelligenza di gara. Nelson capiva sempre quando era il caso di spingere e quando invece era meglio togliere il piede e accontentarsi della posizione. Questo gli permise di conquistare poi il Mondiale dell'81, con una grande rimonta, che cominciò con la vittoria al Gran Premio di Germania, sfruttando con grossa abilità anche le difficoltà psicologiche di Reutemann, che era molto osteggiato all'interno del team Williams, dove si preferiva che a vincere fosse l'australiano Alan Jones. Il brasiliano arrivò all'ultima gara della stagione, il Gran Premio che si svolgeva nel parcheggio del Caesar Palace a Las Vegas, a un punto solo dietro a Reutemann. Piquet giunge quinto in quella corsa, ottenendo i due punti necessari per la conquista del titolo, mentre il rivale argentino, che forse anche per la delusione poi lascerà di lì a poco l'automobilismo, chiude solo ottavo a causa di problemi alle gomme. Nelson è ormai maturo e abile nello sfruttare anche la rivalità tra i piloti della Williams. Con 3 vittorie e una serie di piazzamenti si laurea per la prima volta campione del mondo di Formula 1. L'82 per Piquet è un anno di transizione che, dopo l'avvicendamento dei motori Cosworth con i motori BMW alla Brabham, non permette poi al campione brasiliano di esprimere nuovamente quello che è il suo stile di guida. Quell'anno il suo campionato viene ricordato soltanto per uno dei gesti più eclatanti della storia della Formula 1. Il suo assalto in pista, ripreso alla TV dai danni di Eliseo Salazar, dopo che il pilota cileno lo butta fuori di pista mentre era primo al Gran Premio di Germania, finisce 11° in classifica mondiale, ma nonostante questo getta anche le basi per il suo secondo titolo. Lo conquisterà nel campionato successivo, sviluppando il motore BMW, che con la sua enorme potenza lo condurrà poi alla vittoria. Nell'83 la casa tedesca infatti mette a disposizione della Brabham un motore 4 cilindri turbo, capace di raggiungere quasi 1000 cavalli al banco prova. E Nelson ha a disposizione la vettura più potente, ma anche la più difficile da guidare. In particolare, la BMW allestisce in ogni Gran Premio un'apposita unità, che viene montata dopo le prove libere del sabato. È la cosa più potente che si sia mai vista in Formula 1, progettata per durare pochi giri. L'unico obiettivo è quello di conquistare la pole position. Per guidare al meglio quel mostro, è necessario, oltre a un grandissimo talento nella guida, possedere una facoltà di concentrazione superiore a quella degli altri, quasi una sorta di religiosità. È per questo che 10 minuti prima di salire in macchina lo sguardo di Piquet cambia, abbandona l'abituale atteggiamento scanzonato e diventa quasi ossessivo. Nonostante il mezzo meccanico, però, anche in questo campionato Piquet non è il dominatore incontrastato, rimanendo dopo la vittoria del Brasile e per gran parte della stagione fuori dai giochi per il mondiale, mentre Alain Prost con la Williams e René Arnoux con la Ferrari continuano a darsi battaglie in pista a suon di vittorie. Nelson è costante e, come nel suo stile, controlla la situazione e porta a casa punti importanti. A sole 3 gare dal termine, il brasiliano assesta la zampata definitiva, che contraddistingue da sempre la sua strategia di vittoria. Con i 2 successi di Monza e Brands Hatch e il podio in Sudafrica, assicurandosi così il secondo titolo mondiale. Le 2 stagioni successive sono appannaggio della McLaren Porsche di Niki Lauda, che per 2 stagioni non permetterà a Piquet e alla sua Brabham di conquistare non più di 3 vittorie in 32 Gran Premi. La sua squadra sembra ormai in fase discendente, non gli permette più di raggiungere i risultati ai quali ha sempre aspirato. Alla Brabham Piquet ha trascorso 7 anni e ha dato tutto il meglio di sé, ma il sodalizio con questa squadra ormai sembra giunto al capolinea. Piquet progetta un trasferimento in un team che possa comunque riportarlo a vertici molto più alti. Tenta di prendere contatti con la McLaren ed infine si accasa nell'86 con un contratto biennale alla Williams, che era in grande crescita dalla fine dell'85. La Williams si rivela per Nelson un posto abbastanza difficile comunque in cui stare. Infatti, gli accordi che aveva stabilito precedentemente con Williams avrebbero dovuto assicurargli un posto di prima guida all'interno del team, ma a seguito del grave incidente che coinvolse il costruttore inglese, le redini della squadra passarono nelle mani del direttore tecnico e socio di Williams, Patrick Head. Head era un tecnico un po' troppo severo con i piloti, era colpito dalla velocità del compagno di squadra di Piquet, Nigel Mansell, e in questo privilegiò l'inglese, curando personalmente la messa a punto della sua macchina. A Piquet lasciò l'assistenza del secondo tecnico del team, Frank Derny, nonostante il brasiliano fosse il primo pilota e per contratto disponesse di diritto del muletto. La stagione di Piquet in questo modo si rivelò particolarmente complicata, nonostante sia stata quella comunque in cui il brasiliano abbia segnato alcune tra le più belle pagine della Formula 1 moderna. Tra queste sicuramente dobbiamo ricordare uno dei sorpassi più esaltanti della storia di questo sport, quello del Gran Premio d'Ungheria. Piquet, dopo aver condotto l'intera gara alle spalle di Senna, entrando al tornante dell'Ungaroring in condizioni sfavorevoli, sorpassò controsterzando al limite uno sbalordito ed impotente Ayrton Senna. tenne poi la posizione assicurandosi la vittoria, fu esaltato come uno dei più grandi campioni di tutti i tempi. Addirittura l'ex campione del mondo Jackie Stewart sottolineò il gesto sportivo di Piquet commentando: è stato come fare un looping con un Boeing 747. Piquet e Mansell continuarono a dividersi le vittorie per tutta la stagione, si tolsero punti l'uno con l'altro, mentre Prost, con una McLaren che era sicuramente inferiore, si dimostrò comunque bravo a portare a casa sempre il massimo risultato possibile. Arrivati alla gara di chiusura in Australia, Mansell vantava 5 vittorie contro le 4 di Piquet e Prost, con 7 punti di vantaggio sul francese e 9 sul brasiliano, era praticamente a un passo dal titolo. In pista però Mansell, che stava amministrando un più che sufficiente terzo posto, dovette ritirarsi per lo scoppio di una gomma, lasciando gara e titolo a un incredulo Prost che, dopo Piquet, giunto terzo in classifica, aveva perso la testa della corsa per un necessario cambio gomme. Il 1986 aveva assestato un brutto colpo alla scuderia di Frank Williams e aveva tolto il sorriso dal volto di Piquet, che oltre a sentirsi beffato da Prost, si sentì anche tradito dalla propria squadra, vedendosi preferire Mansell, un pilota che riteneva molto meno veloce, anche molto meno intelligente di lui. Dopo un solo mese di test in Brasile, Piquet aveva già ribattezzato Mansell Otario, che nella sua lingua vuole più o meno dire sempliciotto, sprovveduto. Ma Nelson, nonostante tutto, rimane anche l'anno successivo, il 1987, una stagione che segnerà in maniera indelebile anche il suo modo di guidare, oltre che il suo approccio al mondo delle corse. Accadde durante le prove del Gran Premio di San Marino ad Imola, il 2 maggio, quando il brasiliano uscì di pista nel punto più pericoloso del tracciato, alla famigerata curva del Tamburello, a quasi 280 km l'ora. L'impatto fu violentissimo. La sagoma della sua vettura rimase per diverso tempo stampata sul muretto all'esterno del tristemente celebre curvone. Nelson fu costretto a saltare la gara per precauzione. Ne era uscito praticamente illeso, ma quell'incidente lo segnò profondamente dal punto di vista psicologico, lasciando poi in lui degli strascichi che gli impedirono di proseguire in modo regolare la stagione. Nonostante la Williams fosse ancora in grado di essere la vettura più competitiva del circus, Piquet vinse solo 3 Gran Premi quell'anno: Germania, Ungheria e Italia, e rimase quasi sempre alle spalle del compagno di squadra nelle altre occasioni. Ma ancora qualcosa doveva accadere. La lotta con l'inglese si chiuse al penultimo Gran Premio in Giappone, dove Mansell fu protagonista di un incidente durante le prove. Questo incidente gli impedì la partecipazione agli ultimi 2 Gran Premi. Piquet, che era già in vantaggio e a cui sarebbe bastato un mancato arrivo di Mansell per vincere il campionato, ottenne il 3° titolo di campione del mondo. In quei 2 anni Nelson era però invecchiato molto di più che negli anni precedenti. Non si fidava più di nessuno, sorrideva sempre di meno e soprattutto era rimasto abbastanza segnato da un incidente che lo aveva cambiato per sempre. È proprio per questo che nell'88, con il titolo in mano, decide di risolvere il profondo conflitto con la Williams, e soprattutto con Nigel Mansell e Patrick Head, cercando nuovi stimoli alla Lotus, con un contratto biennale tra i più pagati di quegli anni. «Vado a sistemare la macchina che Senna non è mai riuscito a mettere a posto», dichiara Nelson, con un tono abbastanza polemico verso il connazionale mai molto stimato, pronunciando parole che si perderanno nelle difficoltà di 2 stagioni in Lotus molto complicate. E mentre Piquet lottava con i problemi di una scuderia ormai destinata al declino, il grande Ayrton Senna dominava e vinceva i suoi primi 2 titoli mondiali con la McLaren. Nella stagione dell'89 divenne un fatto quasi normale vedere lo zingaro lottare nelle retrovie. Il miglior risultato fu un 4° posto a Imola, mentre a Spa-Francorchamps subì anche l'onta della mancata qualifica insieme al compagno di squadra Nakajima. Sicuramente quel motore, il Judd V8, non era competitivo, ma vedere un 3 volte campione del mondo lottare con l'Osella, la Minardi e la Larousse sapeva un po' di decadenza. Era la parabola del campione, come usava dire Enzo Ferrari, una parabola alla quale però Nelson non voleva abituarsi. Fu così che nel 90, stanco di una Lotus ormai ridotta all'ombra di se stessa, decise di intraprendere una nuova avventura con la Benetton di Flavio Briatore, al quale era stato profondamente raccomandato da Bernie Ecclestone. Il fatto che nelle stagioni precedenti prendesse numerosi milioni di dollari di ingaggio e questa volta si fosse accontentato di meno di uno, contribuì in Briatore a far maturare la convinzione di essere diventato improvvisamente la volpe della Formula 1. Il contratto di Piquet alla Benetton fu stabilito in base ai punteggi in gara ottenuti dal pilota brasiliano. In due anni alla Benetton Piquet vinse 3 Gran Premi, un risultato che non aveva mai ottenuto in precedenza la scuderia anglo-trevigiana. Ma la Formula 1 stava cambiando ancora e non era più quella di quell'ambiente di goliardico, di scherzi che piaceva a Nelson. Per Piquet non fu poi un dramma rimanere senza un volante nel 92. Si prese una pausa, lo aveva fatto Lauda, poteva farlo anche lui. Decise così, dopo essersi ritirato dalla Formula 1, di partecipare alle 500 miglia di Indianapolis con la monoposto Lola del team Menard, motorizzata Buick. Sapeva di non poter vincere, ma sapeva che una pole position avrebbe zittito tanta gente, che lo vedeva anche finito e gli avrebbe potuto riaprire anche le porte della Formula 1. Purtroppo però non andò così. Durante le prove Piquet perse il controllo della vettura e sbatté violentemente contro i famigerati muretti di cemento di Indianapolis. Subì ferite molto gravi alle gambe. Furono necessari diversi mesi e diversi interventi prima del completo recupero. Ma alla fine il brasiliano ritentò l'avventura in Indianapolis già la stagione successiva. In quell'occasione andò un pochino meglio, si qualificò 13° e rimase in pista per diversi giri, prima di dover abbandonare la gara americana per problemi alla vettura quando si trovava in 8ª posizione. Decise che la pista non era più per lui. Nel settembre 94 annunciò il suo ritiro definitivo dalle corse. Partecipò in seguito solo ad alcune classiche dell'automobilismo per il piacere della guida e della competizione. Nel 2006, ormai 53enne, tornò in gara nella 1000 Haas Brasil, sul circuito di Interlagos, per poter condividere una competizione con suo figlio Nelson Angelo, detto Nelsinho, che era agli inizi della sua carriera. Gareggiarono su un Aston Martin DBR9 e vollero correre per 45 minuti in quella gara di durata, contro 3 ore di ciascuno dei suoi copiloti, solo per condividere la gioia di vincere la competizione accanto al figlio. Alla fine della gara dichiarerà sorridente sul podio: ora basta, la cosa non è più per me, non è più come prima. È la degna conclusione della carriera di un grande campione dell'automobilismo sportivo. Oggi Nelson Piquet è un tranquillo e stimato uomo d'affari. Passa la maggior parte del suo tempo a Brasilia, la città creata da Niemeyer, senza semafori, dove ha molti interessi commerciali con la Autotrac, una società che produce antifurti satellitari in tutto il Sud America. Per la Formula 1 rappresenta ancora uno dei più ammirevoli esempi di schiettezza, grinta, furbizia e astuzia, che in un panorama automobilistico dominato da un gentleman agreement totalmente artificiale potrebbe sicuramente dare una nuova linfa. I suoi scherzi terribili, le battute caustiche rivolte ai colleghi, la sua fama da tombeur de femme, forse oggi faticherebbero a trovare posto a fianco del politicamente corretto comportamento dei moderni cavalieri del rischio, ma forse ridarebbe colore a una Formula 1 sbiadita che cerca in tutti i modi di riacquistare la sua popolarità. Quella stessa popolarità che solo i grandi campioni come Nelson possono donare a uno sport dove la passione avvicina il pubblico al pilota, in una girandola che coinvolge e diverte allo stesso tempo, facendo scoprire anche il lato più umano di un grande campione.
E allora ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta anche per la 9ª puntata di Full Gas, che ha sempre una struttura che si evolve di volta in volta, ma è bello così, è sempre un work in progress. Io lo vado dicendo dalla prima puntata, che questo sostanzialmente è un cantiere continuo.
Varietà,
è bello che sia così, è bello che sia così, secondo me è bello che sia così. Allora, prima di salutarvi vi ricordo che oltre al podcast che trovate dappertutto, come ho detto prima, c'è anche un portale, un sito che è fullgas.cloud, dove trovate tutte le notizie di Formula 1 e non solo, automobilismo veramente a 360 gradi. Tra l'altro stiamo anche per inaugurare una sezione dedicata al MotoGP, che voglio dire è un altro bell'argomento di cui discutere. E quindi seguite anche il sito Full Gas, dove trovate interviste, notizie, e c'è anche la possibilità di attivare le notifiche per ricevere un alert, una notifica al momento in cui pubblichiamo qualcosa di nuovo. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Full Gas, e anche da parte di Paolo.
Grazie Fabrizio, grazie veramente, è stata veramente una bella puntata, mi è piaciuta molto, bella.
E appuntamento bella. Quindi alla settimana prossima, ciao a tutti.
Ciao a tutti.